Eccoci qua. Ciao Alessandro.
Ciao, ciao Ale, eccoci qua.
Bene, sono contento di averti con me in questa, insomma, in questa piccola e breve intervista, insomma, molto, molto semplice, nel senso che, come ti avevo già anticipato, insomma, noi un po' che ci sentiamo in realtà per altre cose, però ti avevo già anticipato che mi sarebbe piaciuto appunto averti con noi. Per raccontare un po' Alessandro Stival, da che cosa è partito, no? Com'era Alessandro Stival da bambino e da ragazzo per arrivare ad essere quello che è oggi?
Grazie, in realtà, cioè, mi fa anche onore perché non mi aspettavo questo invito, quindi insomma faccio 41 anni fra 3 settimane di fatto più o meno, quindi
Sei
già
giovane.
considerarmi che cosa è stato Alessandro Stivale, che cosa sarà, mi sembra sempre di non aver fatto
Fa
nulla.
quasi
Poi...
senso, dici, allora sto diventando anziano.
Sì, esatto, se mi dai del lei facciamo tombola, già la vedrai.
Come faccio io? Guarda, io mi offendo quando mi danno del lei.
Sono situazioni particolari, quando poi si vivono, ti dirò in diretta, sono
Hai un anno in
interessato.
meno di me, quindi.
Siamo lì, classe 81-82, quella è la nostra generazione, poi alla fine.
Classe migliore quella.
Ovviamente,
Adesso si
sono
offenderanno
contento.
tutti gli altri.
E
I migliori
formeremo una
arrivano da lì.
classe a venire ancora migliore, sono convinto, visto che investiamo sulle start-up e diamo fiducia al futuro.
Esatto.
No, dai, dai, molto bene, cioè, nel senso che l'Alessandro Stivada, se ti fa piacere, dimmi te da che cosa vuoi che partiamo un
Che cosa
po'.
hai studiato? Perché sai, tante volte magari il podcast viene ascoltato anche da gente, da ragazzi che immaginano, ma un po' come facevo io da giovane, dicevo, ma chissà che cosa ha studiato quello lì per arrivare a fare il CEO, l'amministratore delegato, oppure per raggiungere, no, determinati ruoli apicali in aziende pazzesche, eccetera. Quindi in realtà è interessante capire da che cosa sei partito.
Guarda, la mia avventura è partita con Ca' Foscari, quindi partiamo dal discorso universitario in generale, ovviamente adesso solo prima dell'obbligo le tralasciamo, ma Ca' Foscari ho cominciato
L'hai
a
fatte comunque, no?
studiare con... Scusa?
L'hai fatte quelle dell'obbligo.
Sì, è per forza, mi hanno costretto.
Era dell'obbligo.
Quindi sono partito a Ca' Foscari con economia e commercio, un po' perché ho
Ok.
sempre avuto l'indole di essere un autonomo. E quindi economia e commercio, l'idea era quella di andare a fare il dottore commercialista. Cioè io avevo, appunto, sono uscito dal liceo scientifico qua da Treviso, dal Da Vinci, che è una scuola che ti dà una grande forma mentis dal mio punto di vista, e come tante altre scuole ovviamente del resto. E l'idea era quella di fare comunque una libera professione. Mi sono rivolto alla parte di economia perché mi piaceva, vedevo, diciamo, questa figura del dottore commercialista come un super professionista. E ho studiato per quello. C'è stato solo un piccolo inghippo che tu ti sei praticamente schivato per un anno e invece ci sono finito dentro, che era la riforma universitaria. Quindi l'anno 82, quando è arrivata l'università in regola, praticamente si è trovato dai 4 macro indirizzi che c'erano a livello economico in 33 micro indirizzi al tempo. Senza nessuna colpa dell'Ateneo, perché la riforma è stata fatta, diciamo, come ogni tanto accade in Italia, diciamo di fretta e in corsa, l'Ateneo si è adeguato, però ha creato 33 microindirizzi, di cui uno in particolare era quello che io dovevo prendere. L'ho preso, l'ho completato, poi ho fatto un anno di praticantato, o per meglio dire, ho lavorato, perché non è vero fare il praticantato l'ultimo anno di università, non potevo, ma ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare in uno studio di commercialisti che mi ha fatto vedere la professione. Cavolo, non
Quindi
mi è
sei arrivato
piaciuto.
a fare quello che volevi.
Cavolo, no, non mi è piaciuto per niente, io mi ricordo di sì. Il 16 di agosto ho praticamente preso ho depositato l'ultima nota integrativa di bilancio in via telematica e ho aperto Word, ricordo proprio il 16 di agosto, erano circa l'una e mezza, avevo fatto straore e rendo grazie allo studio dei commercialisti che mi ha dato questa opportunità, perché se non ci fosse stato quello non avrei capito. E quindi ho aperto Word e ho dato le dimissioni, ho semplicemente detto grazie.
Ma era il mestiere o
Ok.
era lo studio che non ti è piaciuto?
Ma sai, si va un pochettino da un punto di vista, secondo me, di sensazioni che hai nel gestire il lavoro in futuro. Vedevo una professione che è, secondo me, molto bella, devi essere anche però molto portato per l'analisi e l'approfondimento e molto sugli incartamenti. Invece sono una persona a cui piace molto esplorare. Di conseguenza mi sono visto chiuso, in un certo senso, in un ambiente non a me consono. Avevo avuto un'altra
Certo.
immagine, un'altra idea a livello proprio di consulenza, quindi non era non si avvicinava alle dinamiche che mi ero prefissato.
Immaginavi forse una parte finanziaria più, insomma, più accentuata?
Mi immaginavo sia una parte finanziaria più accentuata, sia mi immaginavo altrettanto una parte, come si dice, di consulenza sistemica sulla famiglia impresa molto più ampia. Invece non è una colpa della professione in sé, secondo me è la normativa che sta portando alla super specializzazione la professione del dottore commercialista, perché li sta portando a tutta una serie di obblighi e adempimenti per cui si devono per forza verticalizzare ed è anche tutto molto codificato, quindi lascia molto poco spazio, se vogliamo, mettere una consulenza sistemica.
Certo.
E questo sostanzialmente lo vedevo chiaramente non attinente al mio modo di essere, che sia chiaro, cioè, lavoro con i commercialisti tutti i giorni e li stimo veramente tanto perché sono capaci di destreggiarsi dentro a questo panorama di leggi, di normative che è sempre in continuo mutamento, quindi è fantastico.
E c'era solo quello o c'erano anche altre attività che erano nella tua shortlist?
Ah, nella mia shortlist c'era un'altra attività che non c'entrano niente l'una con l'altra, che c'erano il veterinario,
okay.
Perché adoro semplicemente cioè gli animali in generale e mi piaceva sempre l'idea di poter fare qualcosa con loro. E poi il chirurgo. Il chirurgo,
okay,
che da un punto di vista medico è perché ha uno stuolo di parentame medico, quindi di fatto ho vissuto abbastanza l'idea di essere medico, no di essere medico, l'idea del medico comunque sia, e il chirurgo mi piace perché quando, non so, c'è una ferita, quando c'è qualcosa, non tuttora, non vedo il corpo umano come un qualcosa che fa del male o si fa male, ma lo vedo come una macchina, quindi se non funziona in qualche modo si mette a posto e si aggiusta.
Da aggiustare.
Sì,
il meccanico, sì, la vedevi come
del corpo.
Il meccanico del corpo.
Esatto, quindi della serie, quando mi sono fatto per conto, mi sono rotto il crociato, come penso tantissimi anche ascoltatori, la cosa che vedevo mio fratello che tipo sveniva e diceva no, non voglio vedere niente. E invece io mi andavo a guardare in internet come veniva fatto l'intervento, perché volevo dire, che figata, questa roba, prendi di qua, tagli di là, imbambiti da quest'altra parte. Queste cose qua.
Non avrei voluto guardare io. Io sono tra quelli che sente, insomma, che gli fa senso vedere quelle cose lì, soprattutto se sono su di me, perché se il ginocchio di un altro, sai, io sul tuo ginocchio vengo e guardo e magari consiglio anche, no? Io taglierai lì, cucirai là.
Mi piace molto, il corpo umano mi piace veramente tanto e credo che sia, come dire, come tutti, una specie di macchina che se tenuta bene, se fatta la giusta manutenzione, ti porta veramente in una vecchiaia di lunghissimo corso. Salvo chiaramente tutti gli accadimenti che la vita può avere. Se invece ci dedichiamo, tra stress che ne mangiamo ovviamente, ma ci dedichiamo a troppi vizi diciamo, intrallazzi, alla fine
Quindi
ci possiamo dire se qualcosa vale mengo.
il mondo ha perso un commercialista, un veterinario e un possibile medico.
Esatto, però ci ha guadagnato un family office, dai.
Ci hai guadagnato un family office, quindi oggi ecco di che cosa ti occupi? Che così
Guarda,
arriviamo al presente.
ho fatto i primi. Allora, il mio primo lavoro è stato il promotore finanziario, perché mi piaceva sempre l'idea di come. Mi sono sempre piaciute le dinamiche famiglia-impresa. Questo è anche il motivo per cui poi mi sono avvicinato alla libera professione del dottore commercialista, cioè la dinamica. Come la famiglia e l'impresa interagiscono tra di loro. E mi piace sempre, e tuttora mi piace, vedere come le famiglie e come le famiglie interagiscono nell'impresa e come l'impresa, in un certo qual senso, entra nella famiglia. Quindi tutti i vari ruoli, i vari cappelli che l'imprenditore, i membri della famiglia si mettono e come anche vengono gestiti poi i patrimoni. Soprattutto un aspetto che a me piace tantissimo e che ho cominciato a studiare poi anche, non essendoci poi corsi di studio, quindi mi sono preso i libri, li ho aperti, ho cominciato a studiare dal 2006 in avanti, quindi la mia parte da family officer, la mia formazione, ecco, comincia un po' nel 2006, studiando le dinamiche proprio familiari, e quindi come le famiglie pianificassero sostanzialmente, o iniziare a pianificare, la successione dei patrimoni, ma non in termini di successione come l'evento successorio, cioè quindi come l'aspetto solo generazionale, ma proprio come pianificassero la propria legacy di famiglia. Quindi, come voglio io famiglia portare al di là della prima generazione, magari pianificarla a 3 generazioni, sia i patrimoni tangibili che i patrimoni non tangibili, quindi i valori piuttosto che le dinamiche che influiscono in famiglia, come tenere la governance di famiglia in capo alla linea di sangue. come evitare magari che altre influenze, tipo mogli, mariti, possano influire nella governance stessa. E poi anche le dinamiche interne, cioè tipo, non so, il papà che, classiche dinamiche, il papà che si mette il cappello del padre in azienda e il cappello dell'imprenditore in famiglia e non riesce a distinguere le due cose. E spesso la confusione manda poi in tilt due sistemi.
Quindi anche psicologo.
C'è molta psicologia dentro, in realtà. C'è molta psicologia, però non è una psicologia, è una consulenza di fatto di processo per riuscire a determinarne le dinamiche.
Ma ci sono degli studi particolari, c'è una preparazione particolare che hai dovuto affrontare?
No, purtroppo no. Ci sono tanti libri e c'è una grossa differenza tra i family office in generale italiani e i family office, io parlo di matrice anglosassone, perché poi la mia formazione è stata più di matrice anglosassone, cioè ho avuto la fortuna di frequentare, lavorare con e per family office e private office in tre grandi piazze, cioè Londra, Dublino e Dubai, e lì ho fatto la mia scuola principale. Però non c'è una scuola vera e propria per i family office. Per esempio c'è, oggi l'unico che si sta addentrando, si è addentrato ormai da anni in questo tipo di formazione è la AIFO, cioè l'Associazione Italiana dei Family Office, perché sta cercando di portare cultura del family office come persona dedicata non solo ai patrimoni, ma anche agli intangibili e anche altre tematiche in realtà. Mentre invece in Italia si è sviluppato di più quello che è il family office, diciamo investment basis, che è una linea specifica. Mentre invece nell'ambiente anglosassone ci sono quelli specifici multi-generational basis, quindi sono più basati proprio su queste dinamiche che ti ho appena raccontato.
Certo.
E non c'è giusto o sbagliato, ovviamente, cioè sia chiaro.
No, chiaro, sono approcci, come per ogni cosa, nel senso cioè, ci sono delle tipicità, no? Magari come dicevi tu, se arrivi da un paese anglosassone piuttosto che dall'Italia o da altri paesi, insomma. Quindi.
Assolutamente, anzi, cioè, nella mia scelta, perché all'inizio avevo pensato di restare all'estero, perché ho costruito tutto il mio impianto, diciamo, di multifamily office, a un certo punto, dopo un po' di studi e gavetta, ad annotarsi. Ovviamente tutti i manuali del family office sono in inglese, ce n'è uno qua, quelli che vedi là, diciamo, quella parte di libreria, e tutta quanta, sono tutti i manuali del family office. Ma perché sono tutti libri, tutti in lingua, ovviamente, in inglese, derivanti dalla cultura prevalentemente anglosassone e prevalentemente britannica e americana.
Ok, e ti saresti fermato in Inghilterra?
Inghilterra.
Okay.
Diciamo che ci sono tre scuole, secondo me, da quello che vedo. La scuola un po' più inglese, che è più improntata al business. Cioè, tipo, se facessimo base 100, la scuola inglese è un 70-80% business e un 20-30% famiglia.
Sì.
La scuola di Dublino, come l'ho vissuta io, poi chiunque mi potrà chiaramente dire il contrario, è ovvio, non è abbastanza relativo, se voglio ammettere, ma la maggior parte delle mie esperienze hanno visto Dublino 50-50. Mentre invece a Dubai è stata per me una scuola di formazione fantastica, perché ho vissuto la parte in realtà opposta. Pensavo fossero anche loro molto business oriented, mentre invece sono stati molto più family oriented. E il business ricopriva in maniera molto efficace, però l'ultima parte della conoscenza, della pianificazione della persona. Cioè loro tendono molto a portare anche i valori e gli intangibili della famiglia.
E per la famiglia tu fai anche tutta la parte, diciamo, di analisi del deal flow?
Allora, andando su analisi del deal, oppure anche sul discorso sull'ambiente startup, a parte il fatto che mi piace da morire l'ambiente startup, perché un po' perché, come dire, credo fortemente che ce ne sia un sacco bisogno e che la cultura non sia ancora sufficientemente ampia in Italia e nel nostro mercato in generale. Io sono, essendo diciamo per scelta di posizionamento di mercato nel fare il consulente di famiglia, quindi family officer di famiglia, entro comunque nelle dinamiche patrimoniali, però non scelgo il gestore, ma faccio un po' da direttore d'orchestra. Quindi proprio mi siedo accanto alla famiglia, insieme a loro valuto e scelgo i deal in base a quelle che sono le loro caratteristiche, quello che mi richiedono. Però scaricare a terra il deal, poi invece mi affido a strutture che hanno una profondità molto più ampia, tipo voi, per esempio, piuttosto che invece anche altre realtà. Quindi in questo senso. Okay. Mi piacciono le startup perché, vabbè, diciamo in generale, ho molta ammirazione delle startup. Cioè, se mi dici grandi startup, ti dico che rapporto ho con le startup? Affascinato e di ammirazione. Queste sono le parole. Perché adoro l'imprenditorialità, Adoro soprattutto quando è ben strutturata e ben incanalata, e oggi credo che questa conoscenza che sta avanzando sempre di più, anche grazie appunto non più solo a chi si buttava prima, tipo i venture capitalist, piuttosto che gli angel investor, eccetera, figure fondamentali ancora nel mercato, ma oggi ci sia ancora più bisogno di, diciamo, innovazione, e quindi dagli startup studio come siete voi, come sono altre realtà con cui sono venuto a conoscenza, secondo me avete un grande onere e onore.
Questa è promozione,
Ma ci
promotion.
sta, ma ci sta.
Sì. Come noi ce ne sono
Credo
altri, diciamo che adesso inizia ad esserci l'ecosistema,
che... Esatto.
cosa che una volta non c'era. Io ho iniziato a fare startup nel 2013-14 ed era complessa perché insomma i primi round li facevi con degli angel che non erano angel, ma i nostri pitch non erano sicuramente dei pitch accettabili adesso, no? Nel senso, era tutto all'inizio, quindi
Sì.
si scimmiottava un po' quello che veniva fatto su altri paesi che erano più avanti di noi, però man mano è cresciuto molto, è cresciuto anche molto velocemente, sia l'ecosistema che l'esperienza sia degli investitori che degli start-up, perché il livello adesso è alto.
Eh sì,
Ci sono delle startup che stanno viaggiando molto forte su diverse industries, insomma, ci sono dei CEO che arrivano già da exit, insomma, inizia ad esserci dello storico.
Esatto, e soprattutto
Quindi.
c'è anche una parte proprio come dici te di ambiente, di environment che continua a crescere sempre di più. È un po' come la curva dell'apprendimento, cioè siamo partiti un po' bassi, la macchina era scarica, adesso sta decollando e ambiente genera ambiente, e di conseguenza sta crescendo. Io vedo a livello una velocità che prima non si pensava neanche, secondo me.
Iniziamo ad essere interessanti come Italia, come diciamo per le start-up. Quindi questo è, insomma, vuol dire che stiamo andando bene, vuol dire che ci sono dei talenti, vuol dire che ci sono le idee e c'è il mindset, perché poi sai, lo start-up, essere start-up è un mindset. Io non penso a una skill specifica o a delle skill specifiche. Quando fai startup vuol dire aver voglia di perseguire la propria idea mettendola davanti a tutto e con l'obiettivo di arrivare fino al fondo, no? Che possa essere un exit piuttosto che un round importante, quindi continuare a crescere. Insomma, ci sono tante way out interessanti diciamo, con dei soldi importanti sia per il team che per i fondatori che per gli investitori, insomma, quindi diciamo che l'ecosistema sta crescendo molto, gli investimenti stanno aumentando, per cui insomma sta andando tutto molto bene per
Lo
adesso
vedo
e
anche nelle
crescerà.
industries, cioè le industries che stanno aumentando, ci sono prima c'erano soltanto delle industries in particolare,
Sì.
non più incanalate, adesso invece sia i ticket minimi stanno aumentando, sia allo stesso tempo, ma anche la voglia di investimento, cioè gli investitori, le famiglie anche che seguo, chiedono e continuano a chiedere comunque sia investimenti diretti. Questo
Certo.
tipo di ragionamento non era presente, ma neanche negli anni in cui facevo promozione finanziaria, banalmente. Cioè io ho lavorato su due grandi aziende, Banca Mediolanum e Banca Fideuram. Il private equity suonava come, oh mio Dio, c'è un rischio della Madonna, non c'erano neanche fondi sul private equity, dovevi rivolgere operatori super specializzati, non sapevi come sceglievano le condizioni, non sapevi come sceglievano i deal. Adesso invece ci comincia a essere cultura. E la cultura
Esatto.
sta portando altra cultura. E questo sta portando anche nella direzione degli investimenti, finalmente a capire che certi deal sono effettivamente molto interessanti. Con la giusta pianificazione, ovvio, però sono interessanti, caspita.
Diciamo che la maturità dell'ecosistema la vedi dal fatto che iniziano a nascere gli startup studio, cosa che in un ambiente in cui la startup è una novità non è possibile far nascere, perché chiaramente lo startup studio ha bisogno di persone che l'abbiano già fatto, che abbiano già chiuso il percorso una volta, che abbiano già fatto delle raccolte, che abbiano già fatto exit, insomma, diciamo che ha delle richieste che probabilmente in Italia nel 2012-2013 non potevano essere soddisfatte.
Condivido
Quindi,
pienamente.
ecco, Come fai a scegliere tu il deal? Parliamo di startup, come fai a scegliere? Perché è sempre complicato, no? Valutare una startup, soprattutto se tu fai investimenti per conto di una famiglia, no? Devi andarci con i piedi di piombo e capire molto bene dove stai andando a mettere i soldi.
Guarda, allora, come dicevo prima, siccome mi focalizzo sulle tematiche di fatto multigenerazionali e mi focalizzo sulle dinamiche poi di formazione della next generation, quindi sono più focalizzato sulle dinamiche di pianificazione della famiglia e non della gestione finanziaria, quello che è il mio ruolo è proprio quello invece di mettere a confronto vari competitor. Quindi, come faccio a scegliere? Non scelgo il deal, in realtà. Però è paradossale perché non scelgo il deal. Però ne scelgo di più in questo modo, perché innanzitutto dipende moltissimo dalla richiesta della famiglia. Spesso mi trovo che la famiglia sa dove vuole investire o sa comunque in quali tematiche vuole investire. Quindi mi trovo a chiedere, per esempio, non so, investiamo sulla fintech piuttosto che guardami qualcosa in quell'altro settore. Il bello poi dopo però è dialogare, e questo è il mio compito alla fine, dialogare e scegliere accuratamente il partner con cui fare questo deal. Quindi,
Ok, quindi la richiesta potrebbe essere: mi piacerebbe investire nel food tech. E tu inizi a selezionare un po' di startup in ambito food tech che ritieni interessanti.
meglio ancora, io seleziono non tanto le startup direttamente perché non ho queste competenze per poterlo fare, quindi conosco i miei limiti da questo punto di vista, ma ragiono con dei player che possono essere per l'appunto, prevalentemente partendo dal mio network, ci sono nel mio network dei venture capitalist piuttosto che ci sono dei appunto startup studio, piuttosto che ci sono anche delle merchant bank e quindi operatori del settore con cui io collaboro. E in questo senso allora dico, scusatemi, io ho questa necessità. Che cosa avete voi all'interno del vostro paniere che possiamo valutare? Quali sono i pro e i contro? E in questo modo diventa più non una scelta diretta, ma una collaborazione con gli istituti di credito, piuttosto che una collaborazione con chi fa appunto investimenti direttamente in startup. Perché riconosco ovviamente, cioè, se uno mi parla di multigenerazionalità, ti snocciolo vita, morte e miracoli, ma se mi parli di come selezionare adeguatamente una startup, chiamo Alessandro Mina e gli chiedo che cosa ne pensa di quel settore? Ecco, quindi sicuramente ho bisogno comunque anch'io. Credo che anche il mondo in realtà nostro sia cambiato tantissimo. Cioè, una volta c'era tanto, beh, ti ricorderai benissimo anche te, cioè, tutti gli studio che partivano in generale lo studio di commercialisti, di avvocati, devono fare tutto internamente, avere tutte le skill interne e via dicendo. Invece la nostra generazione sta portando avanti un concetto di professionalità che è molto più open-minded, ma anche wide, cioè semplicemente. Quindi ho bisogno di fare network, lo faccio, sono bravo a selezionare magari determinati player e mi focalizzo in coloro che possono darmi sostegno
Certo.
su un determinato settore. Quindi ad oggi ho una serie di player con cui intervengo per selezionare. Per me le
E anche
collaborazioni sono fondamentali, infatti.
e riesci a differenziare perché immagino che ci sia differenza sullo stage in cui decidi di entrare magari da famiglia a famiglia, no?
Sì,
Adesso, c'è
assolutamente
qualcuno che magari è
differente.
un pochettino più preferisce rischiare qualcosina in più, quindi probabilmente fare degli investimenti in fase early stage. Qualcun altro invece ti dice: guarda, entriamo come late investor quando sta già scalando, sta già andando tutto bene e non rischiamo niente, insomma.
Ah, sicuro, guarda, qui mi torna molto utile chiaramente tutto il background finanziario che ho fatto e di studio. Quindi fa conto che, bah, giusto per dare un dettaglio, come ci sono finito da commercialista a consulente finanziario? Il passo è semplice. Io praticamente gestivo, facevo trading per conto mio e selezionavo i titoli, facevo la mia analisi tecnica, e facevo anche analisi stagionale, ciclica, insomma un po' di cose, e la facevo investendo i risparmi che mi guadagnavo facendo il cameriere durante l'università. Quindi facevo questo tipo di passaggio. Poi, non facendo il commercialista, semplicemente un amico di famiglia mi disse: prova a trasformare il tuo far trading in qualcosa che magari è consulenza finanziaria, e così è cominciata poi la mia avventura nella parte di promozione. Però a parte questo mi torna utile perché nel mio, diciamo, percorso di studio successivo delle dinamiche familiari e anche chiaramente di consulenza finanziaria, la pianificazione sta alla base. Quindi riesco a valutare bene, per fortuna, il profilo di rischio del cliente, che è una delle caratteristiche che mi, come dire, che mi dicono siano tra i miei punti principali, sia oltre alla pazienza, perché ci vuole anche tanta pazienza,
Soprattutto, soprattutto.
E comunque l'ascolto e la capacità di essere molto trasparente, quindi se vedo che mi dicono qualche cavolata, sostanzialmente sono in grado e sono anche nell'autorità, visto che rimango comunque molto indipendente dalla famiglia e anche molto, sì, molto imparziale sulla famiglia, dove se mi dicono, io voglio assolutamente investire, faccio l'esempio, il 50% del mio patrimonio in una fintech,
sì,
è chiaro che è una cavolata che sto dicendo adesso, ma è solo per rendere l'idea. Riesco a essere molto pratico e dire no, non farlo, comunque sia, sappiamo che andiamo a mettere a rischio altri patrimoni piuttosto che. E quindi la selezione del ticket, diciamo che anche resta molto più nelle mie corde. Dove andare a fare il poi deployment, quello lì invece diventa un lavoro di concerto e lì secondo me il network è fondamentale. E il saper scegliere, ecco, siamo passati forse dal saper scegliere il deal a saper scegliere i partner con cui veramente fare certi lavori, che oggi richiedono una specializzazione che è molto più alta rispetto a tanto tempo fa.
Chiaro. Quindi la ticket size varia e sei tu a decidere la ticket size da allocare in base alla percentuale che ti mette in mano la famiglia.
Esattamente. Poi alla fine ti dico, il ticket medio di base come minimo siamo a 2,50, ma quello è proprio il base base, anche perché sappiamo bene che sopra i 2,50, cioè, o meglio, sotto i 2,50 ci fai poco. È già buono per una startup, perché i 2,50 sono buoni.
Sì.
Però allo stesso tempo ci deve essere una razionalizzazione di quei 2,50. Quindi come li investiamo quei 2,50? Proviamo a vederne la strategia. Allora si calcola e si guarda con il partner per l'appunto e dire, non so, lo startup studio XY, non ti faccio pubblicità, ma è un ragionamento comunque fatto anche assieme l'ultima volta. Se vuoi fare un deployment direttamente sull'azienda, ne selezioniamo una, ne selezioniamo 10, mitighiamo il rischio, diversifichiamo. Sono tutti ragionamenti che poi sono utilissimi, perché portati poi davanti alla famiglia diventano fondamentali per scegliere la vera allocazione, la corretta allocazione. E difficilmente suggerisco a una famiglia, capito, hai il ticket da 250, investi tutto su una, salvo che non abbia 250 milioni. Allora, se 250 milioni è 250 mila euro, 250 non sono un ticket enorme. Ma anche lì fare difficoltà, perché comunque sono sempre una buona cifra, considerando chiaramente la trasformazione da investimento, startup, a realizzazione.
Ok, e quindi se una famiglia ti dice vorrei allocare, che ne so, il 20-30% in startup, così, brief aperto. Come fai? Devi muoverti tu oppure chiedi se hanno delle preferenze perché magari sai, la famiglia non è detto che sappia, che abbia le idee chiare, dice la startup è un qualche cosa che è in hype da diversi anni, ho degli amici che magari hanno fatto già delle exit, me ne hanno parlato bene, eccetera eccetera, voglio provarlo anch'io. Come fai?
Allora, molto semplicemente, se parliamo poi del caso concreto, famiglia che non sa assolutamente nulla, allora la prima cosa cerco di fargli un po' di cultura e quindi portare avanti a sé, avanti a loro, quelle che possono essere, chiedo sempre le preferenze comunque, cioè di base chiedo sempre le preferenze, perché magari uno, come appunto ha sentito che il mercato delle startup è in hype, uno dice, magari Massimo ha visto che ne so, l'XY che va benissimo e voglio investirci anch'io, e magari l'XY sta facendo l'exit, quindi insomma diventa magari poco produttivo. E come spesso accade, una volta che uno sente qualcosa siamo già tardi. Sì,
è già tardi, è sempre così.
Mentre invece, partendo da zero, secondo me ci deve essere un po' di cultura di fondo e di base, e quindi tendo a trasferirgli un po' di know-how che io stesso mi sono ovviamente dovuto fare per poter dialogare poi con i partner vari, e allo stesso tempo poi ragionare su quelli che possono essere oggettivamente i settori e il periodo di detenzione anche da capire, perché uno dice sì, ma quanto ci vuoi stare dentro? Perché uno dice, bello investire in startup, quanto tempo? Sai che puoi perdere tutto? Cioè, quindi andiamo dalle basi della pianificazione, alle basi della consulenza, alle basi proprio di quello che può essere un piccolo ragionamento fatto assieme alla famiglia.
Quanto tempo o con che moltiplicatore decidiamo di uscire? Sai, magari io ti do una cifra e dico, guarda, usciamo pure nel momento in cui abbiamo fatto un per tre.
Esatto.
Che può essere anche può essere saggia anche come decisione. Nel senso che, sai, non è detto che uno debba tenere per forza fino all'ultimo, anzi, secondo me se uno fa l'investitore è interessante entrare e fare un per che sia interessante per lui, che gli vada bene, che lo renda felice, che gli permetta poi fare altri deal. E quindi...
Assolutamente. Anzi, è uno degli aspetti più importanti, secondo me, perché... se la famiglia non ha mai fatto niente, dal mio punto di vista è bene che parta con un qualcosa di un po' più calcolabile.
Sì,
E anche
certo.
quindi, di non buttarsi subito fino a un exit, ma di buttarsi a un valore e scegliere quel valore, un po' come si fa nel trading: scegli il tuo take profit e diversifichi e fai in modo di poterlo arrivare, di poterlo raggiungere, scusami, ma in maniera molto più razionale
Chiaro.
possibile.
E
Cerca di togliere molto le emozioni, ecco, questo è un aspetto importantissimo. Cerca di togliere le emozioni perché si sa che magari
sì.
insomma, in 2 secondi la startup può andare magari giù e quasi down, essere morta, come invece può essere ritirata su e andare all'exit senza problemi. Quindi ci sono degli scostamenti di valore importanti. Poi invece in funzione di dove andiamo a investire, ecco, all'inizio se deve essere tipo un primissimo investimento,
Sì.
cerca chiaramente di diversificare molto. E avere dei ticket minimi che comunque abbiano validità nel mercato, che siano
Certo.
comunque considerevoli, però di riuscire a dire, non so, 250 anni, magari li dividiamo in 5, per esempio. Cioè,
Chiaro.
sto
Sì.
ipotizzando e sparando con un
Sì,
profilo
sì, sì.
di rischio chiaramente di ipotetico di questa famiglia. Poi dividiamo in 5, 50.000 euro per, magari troviamo, non so, una struttura che fa da hub e ci selezionano loro le start-up nei settori che magari loro conoscono meglio, che andiamo
Ok.
chiaramente a portare prima del deployment. Se invece
Ok.
sono un po' più evolute, no, sono un po' più evolute, si parla già di dire, guarda, c'è un ticket, vediamo quale concentrazione fare e in che settore andare. Cioè, fa conto, tipo, startup dove mi è piaciuto molto investire, perché abbiamo analizzato bene sempre con un partner, è stata una startup estera di telemedicina. Sta andando tuttora molto bene e l'investitore era partito con un ticket minimo, poi ha aggiunto.
Ok.
E siamo arrivati poi ad avere ottimi risultati. Adesso doveva uscire, ma vuole aspettare l'exit perché ci crede fermamente nel progetto. Quindi si è
Ah,
innamorato
bene.
del progetto. E il progetto va bene, cioè è gestito
Bene.
bene, i player sono buoni. Invece quella dove mi mangio di più le mani, perché secondo me dovevamo fare un investimento, ma
Ecco,
non l'abbiamo
quella che
fatto.
ti che esatto, quella che
Da quello veramente dove mi dico accidentaccio, ma già, ovviamente i soldi non sono miei, quindi io devo fare il bravo consigliere, seguire la due diligence, non due diligence, la diligenza del padre di famiglia, come si
Sì.
dice. Praticamente era un'azienda stupenda, estera
Sì.
anche questa, l'avevo vista a un evento al Cibus di Parma. C'era uno stand, una parte, un'ala dedicata alle start-up e questa recuperava i fondi di caffè. A me
Ok.
convinceva tantissimo, ma non convinceva chiaramente l'owner. Di conseguenza, questo recuperava e faceva quei fondi di caffè anche a livello chimico, molto sostenibile. Riusciva a ridividere fondi di caffè e tirarne fuori delle sostanze per farci magari dei profumi, dei concimi. Una cosa bestiale, secondo me. E niente, però a un certo punto mi mangio le mani perché questi non hanno voluto investire. E mi sono mangiato le mani 2 volte perché a un certo punto hanno detto: ma sai, ritiriamo fuori quell'idea. E non avevo più il numero. Non l'ho
Ah,
più trovato.
porca miseria.
È stato veramente il momento
vabbè,
peggiore.
però insomma, ne un'altra, quella che mi hai detto prima, insomma, che è andata molto forte, quindi insomma.
Sì, quella era abbastanza sicura in un certo senso, perché adesso, insomma, adesso, come settore un po' in hype, sappiamo che la telemedicina è uno di quelli, credo.
E come ti trovi adesso a dover annoverare, insomma, nel ventaglio dell'offerta anche gli startup studio?
Molto bene perché, come si diceva prima, la cultura è cresciuta e credo che questo sia uno dei primi passaggi chiave, secondo me, nella cultura delle startup, per le startup e anche per gli investitori, perché prima chi si avvicinava al mondo delle startup, parliamo di grandissimi angel investor piuttosto che delle merchant bank o piuttosto che invece i venture capitalist, erano persone molto avvedute e c'era una grande... Se vogliamo mettere, c'era un grande mito che era secondo me poi anche abbastanza pompato del fatto che dovevi avere tanti soldi per investire nelle startup, se no non potevi farlo. Più che tanti soldi, mancavano gli strumenti per farlo adeguatamente. All'estero c'erano già in questo senso, ma in Italia non si vedevano. Invece, cioè, portando pian piano qui la parte di startup e poi pian piano vedendo che anche gli startup studio sono partiti e hanno fatto proprio da aggregatori. Per scegliere anche le migliori idee che possono effettivamente andare sul mercato, che non sono solo idee che possono essere bene, belle e fantastiche per il mondo, ma sono anche idee che possono essere semplicemente di business, per dei business che possono essere effettivamente validi. Cioè, se c'è un mercato, ci metto una startup, c'è la piazza e la faccio crescere perché c'è una bella idea. E soprattutto la cosa più importante che a me piace da morire degli startup studio è che quello che prima non si pensava, cioè prima si guardava molto all'idea, lo startup studio finalmente vedo, nel senso che per me è roba vecchia, ma per voi, per fortuna, è ancora più vecchia. Il fatto che in startup si valuta sul team, quindi il team, belli gli amici, ma ma se devi fare una startup devi essere cosciente dei tuoi limiti,
team,
certo, e dei tuoi pregi. Il team è il team è la startup. Quindi, dal mio punto di vista, poi ci sono i soldi, certo, ma se non c'è un team ci puoi avere tutti i soldi che vuoi.
Tu investi su quello, stesso. Tu investi sulla guida, quindi sui key man, sul team, e poi l'idea, se buona, va ancora meglio, no? Però sai, un buon team, anche se l'idea è scricchiolante, tendenzialmente, parlo di una startup classica, poi però ha la capacità, la forza e la creatività per andare poi a pivotare, a trovare poi il modo per uscirne bene, fare i round giusti e arrivare fino al fondo, no?
E
se un'idea magari è fighissima e però c'è un team scarso, può essere figa quanto vuoi l'idea, però se il team è scarso, quindi è sempre così. Se il pilota non è capace di guidare, puoi dargli la Ferrari, puoi dargli quello che vuoi, ma non andrà avanti. Per cui, insomma, assolutamente d'accordo con te, gli startup studio stanno facendo questo mestiere qua, nel senso stanno cercando di alzare quello che è il livello, andando a togliere o comunque minimizzare tutte quelle che sono le inefficienze di una startup classica, cercando di andare ad ottimizzarne il risultato. E,
beh,
invece,
ecco, anche creando una grande cultura.
Sì.
Scusami, aggiungo una cosa che secondo me è bellissima, perché quello che hai detto è chiaramente perfetto, ovviamente sei tu uno startup studio stesso, ma l'idea è anche quella però che in questo modo nel mercato si genera cultura, quindi chi si approccia poi nuovamente o chi si approccerà in futuro a livello startup saprà bene che ci sono delle regole di ingaggio che devono essere affinate prima ancora di cominciare a chiedere anche i soldi ai family, fools and friends, per intenderci,
certo,
per poi comunque far partire qualcosa o avere un'idea stessa e dire: ma noi che cosa siamo in grado di fare? Anche perché c'è molto la tendenza, ma questa è una caratteristica dell'essere umano, all'overconfidence, quindi noi siamo: sì, vai tranquillo, faccio io il CEO, io faccio il CFO, lo sapete fare? Se non lo sai
esatto,
fare, hai
l'avete già
tutto
fatto?
lì. Esatto, l'avete già fatto. Poi la maggior parte magari sono ragazzi, dicono: no, non l'ho già fatto, come posso averlo fatto? Se c'è qualche ragazzo chiaramente che ascolta e dice: come posso averlo fatto? Sto studiando, ma magari ho un'idea fichissima. Bene, fai bene. Allora cercati un team che ti supporti in questo e vedi quanto ti può servire e fai un adeguato business plan che ti permetta di dire: pago delle persone per riuscire ad arrivare comunque a concretizzare la mia idea e che credano ovviamente nel progetto, cioè il team deve credere nel progetto, però allo stesso tempo deve essere un team adeguato. Può essere anche di 3 persone all'inizio, di 2. Senza problemi,
Assolutamente.
ma devo anche di una stessa, ma deve avere delle competenze, delle capacità almeno di base per
Chiaro.
riuscire comunque a esprimere quello che non sarebbe possibile se invece non ce l'è, cioè,
Per
se
riuscire a
sono
mettere a terra qualche
varie.
cosa, sì, perché tante volte sai, è facile che l'idea rimanga l'idea e poi non si riesca a mettere a terra. E invece, se sei da solo, o sei insieme al tuo amico, o sei insieme ad altri due amici, bisogna riuscire tra tutti a mettere a terra qualche cosa, riuscirla a presentare bene, riuscire a mettere a terra qualche cosa di funzionante, riuscire a parlare con i primi investitori, che possono essere degli amici, familiari, insomma, riuscire ad avere a fare i primi round, e allora così si inizia a fare tutta quell'esperienza che poi invece lo startup studio ti richiede. E quindi magari
Assolutamente.
nella tua seconda vita da startupper puoi ambire ad entrare all'interno di un venture builder, e fare magari o da team o da co-founder o da CEO, eccetera, eccetera, insomma.
E poi si aprono anche delle professioni, infatti, diverse, perché questo è tutto lavoro che di fatto si sta creando per persone con
Assolutamente.
competenze che hanno e che continuano ad avere, che non sono necessariamente dei manager di lunga esperienza, ma sono dei manager che devono avere l'esperienza non tanto di lunga carriera tipo in multinazionale, ma che devono avere l'esperienza in una startup, che è una cosa
Chiaro.
completamente diversa.
Ecco, sugli investimenti tendenzialmente quali sono le percentuali tipiche, no? Adesso tu mi dai delle tue famiglie perché sono quelle che conosci, però ecco, come vengono allocati i budget di investimento?
Spiegati meglio, fammi
Cioè,
capire.
nel senso, quanto viene messo in startup, quanto viene messo invece su quotato?
Allora,
Com'è lo split di allocazione?
il mercato tradizionale, devo dire che si sta. Beh, allora, la percentuale sulle startup si sta incrementando.
Te l'ho posta malissima la domanda prima, mi rendo
Però
conto. Ce l'avevo in testa, ma non riuscivo a metterla giù in maniera normale in italiano.
Beh, se no avevo il rischio di ti facevo un asset allocation al volo, ma con i refusi che avevo di tanto tempo fa. No, a parte gli scherzi, la percentuale, ti posso rispondere così, la percentuale dell'investimento nel private equity in generale, che sia startup o private equity, vedo nel mercato che si sta incrementando. E il trend è decisamente in crescita. Se prima si allocava prevalentemente il 90% nel mercato tradizionale, un 10% su private equity, adesso posso dire che se arriviamo anche a percentuali del 20-30%, okay, su private equity barra startup. E vedo che cioè, da un po', diciamo, gli investimenti si facevano sempre di più attraverso le banche prima.
Sì.
Però le banche hanno perso molta credibilità nel tempo, per mille motivi, che non, come dire, non vado chiaramente ad attaccare il settore, viva Dio, ma è semplicemente una questione dove hanno avuto una fama che si è deteriorata nel tempo e se la stanno ancora un po' portando dietro. Stanno cercando di anche loro di innovarsi, di cambiare. Però se guardiamo a come le nuove generazioni cominciano ad essere abituate a investire, cominciamo a vedere Money Farm, cominciamo a vedere società di Robo Advisory, cominciamo a vedere i ragazzi che si preoccupano molto di più, per esempio, di dire aspetta che mi informo io e vado a vedere dove investire, come posso investire autonomamente. Certo. Con anche tutti gli errori del caso, ci mancherebbe altro. Però il sistema bancario, secondo me, verrà ancora messo di più in difficoltà dalle nuove generazioni entranti, in questo senso. E stesso ovviamente riguarda per esempio la parte di gestione che viene data direttamente alle banche con i mandati, mentre invece si sta aumentando, secondo di me, a livello di famiglie imprenditoriali sempre di più l'affidamento per esempio a gestioni che possono essere dirette da parte di società per esempio specializzate in gestione, consulenti finanziari per lo più adesso indipendenti, una professione che prenderà secondo me sempre di più piede. Oppure addirittura direttamente appunto in startup piuttosto che in private deal, anche nel mercato dei private asset, cioè possono essere dal venture capital al private real estate, piuttosto che anche, adesso stiamo vedendo un trend che si sta espandendo sempre di più, che sono il private debt da un lato, e dall'altro c'è anche tutto il tema per esempio degli asset collaterali da investimento, uno su tutti è il vino per l'Italia piuttosto che il whisky. Cioè ci sono una serie di startup che stanno partendo, ma anche di altre società che si sono convertite da luxury investments a beni investments di questa natura. E quindi credo che ci sarà un po' più di mercato, secondo me. E poi questo ti porta a fare gli investitori. Quindi a maggior ragione anche la mentalità sta cambiando. Cioè stiamo passando, secondo me, da una mentalità da risparmiatore a una mentalità un po' più, non dico chiaramente prevalente, perché la prevalente è ancora del risparmiatore, ma una mentalità più anche da investitore, quindi dal trovare dei
deal... Coraggiosa.
Un po' più coraggiosa, sì. C'è una propensione del rischio perché ci sta ovviamente con il periodo, sta aumentando la cultura. Se tu aumenti la cultura, aumenti la curiosità. Se aumenti la curiosità è un volano positivo, continua ad aumentare...
Ci sono stati anche degli ottimi risultati, quindi insomma vuol dire che se il coraggio paga... va tutto bene, nel senso ci sono stati dei casi di successo non indifferenti, e quindi insomma vuol dire che se si è bravi nel selezionare la startup giusta o l'investimento giusto si possono fare dei grandi soldi, no, come si dice, quindi insomma ci sta.
Quello che vedo, il rischio che vedo, ma questo è un rischio che tanto c'è e continuerà ad esserci, è semplicemente la non formazione, cioè chi si porterà dietro un po' il retaggio di dire ma sì, si fa o lo fanno tutti, continuerà a sbagliare, così come sbaglia tranquillamente nell'investire magari su un singolo titolo azionario del mercato. Quindi, infatti, lì ci staranno molto meglio quelli che sono i consulenti finanziari, indipendenti o meno che siano, però consulenti che ti danno una direzione di pianificazione.
E invece i trend di investimento che vedi, diciamo, per il futuro, comunque, che piani hai tu nel 23-24? Ci sono delle cose che ti sei prefissato, degli investimenti che vuoi fare, che vuoi provare, che magari non hai ancora fatto?
Allora, quelli che non ho ancora fatto, ce n'è una. Uno in particolare che secondo me chiaramente adesso c'è già un boom importante, ma accelerato soprattutto dal Covid. Prima invece era una partenza, adesso col Covid secondo me c'è stata un'accelerazione forte, ed è il discorso di tutte le consegne a domicilio. Non tanto dei prodotti alimentari, ma dei prodotti alimentari freschi. Cioè l'innovazione secondo me della catena del freddo, piuttosto che innovazioni per la catena di distribuzione, la supply chain in generale, per portare un prodotto fresco, che ne so, il parmigiano reggiano, che però sia fresco, non sottovuoto, fino in Hong Kong, secondo me pagherà molto. Ce ne sono, cioè tipo, non so, Supermercato 24, che è una delle startup che...
Tortiglia è andata forte.
Assolutamente, alla grande. E poi c'era anche, quella del latte, la Milkman.
Milkman, sì, era del latte, comunque sì. Milkman faceva delivery, sì.
Mi stavo documentando un po' su queste startup, perché non tanto in sé per la startup, cioè per fare la pubblicità loro, ma è proprio per un discorso di dire queste che stanno facendo questo tipo o cercano questo tipo di innovazione. Credo che sia molto interessante, perché il Covid secondo me ha accelerato un bisogno che è quello non tanto della gente che può uscire, ma quanto della gente che vuole razionalizzare il tempo. E quindi, avendo più tempo a disposizione per se stessi, perché ha creato una necessità in più, secondo me, il Covid, che di cui si parla un po' poco, che è il tempo per se stessi.
Certo. E molte startup stanno andando in quella direzione lì. Si cerca sempre di far sì che la persona abbia più tempo per se stessa e possa avere il servizio a domicilio piuttosto che comodo. Insomma, si cerca di andare a creare la disruption su quella che è l'experience dell'utente. Per cui assolutamente sì. Diciamo che il Covid ci ha sdoganato un po' questo tipo di nel nostro cervello, no? Insomma, ci ha aiutato ad accettare più facilmente tante cose, tra cui la digitalizzazione, tra cui le call fatte per lavoro, fatte con i familiari tramite Meet piuttosto che WhatsApp, eccetera, eccetera, ma anche il fatto che ne so, un professionista possa venire da te, possa venire al tuo domicilio, a casa tua e possa fare il servizio che tu hai pagato. Quindi non soltanto più a domicilio sono le consegne, ma anche altre attività. Per cui la persona si ritrova ad avere più tempo per se stessa, sceglierla come sceglie da dei marketplace, no? I prodotti da comprare, tecnologici, eccetera, eccetera. A quel punto lì si sceglie un servizio con la stessa comodità, con lo stesso modo di navigare il sito, il portale o l'app, e chiaramente risulta tutto più comodo, più veloce. Per cui sì, diciamo che la pandemia, nella sua bruttezza, ci ha regalato però alcuni aspetti positivi che insomma ci hanno migliorato.
Decisamente.
Per cui molto bene.
Poi credo molto in due settori. Credo molto nella telemedicina, perché la medicina necessita un po' di una rivoluzione in questo senso. E in realtà c'è un settore che a me piace tantissimo, dove sto tenendo un po' l'occhio, che è quello dei servizi per gli anziani. Da quel punto di vista non soltanto parliamo chiaramente di delivery o quant'altro, ma parliamo, secondo me, manca ancora una grossa innovazione sul discorso delle case di cura. Perché la popolazione in generale, anche quella italiana, è sempre più vecchia e mancano veramente strutture adeguate che diano un certo tipo di servizio e riescano a fare economia di scala. Ad oggi non è possibile, non si riesce. Però sento diverse idee che cominciano a girare nei settori, sia quello immobiliare stesso, per l'edificazione o altro, sia anche quello in realtà di un po' di venture piuttosto che di altri personaggi che girano attorno al mondo degli investimenti. Per cui comunque il settore... diciamo del retirement, come si dice, è un settore che fa molta gola. Manca ancora molta innovazione, secondo me c'è ancora molto da fare, e lì potrebbe essere un settore veramente chiave per investimenti futuri.
Ottimo, ottimo. Bene, direi che siamo giunti, insomma, ti abbiamo chiesto, insomma, hai detto, ci hai raccontato un sacco di cose, hai detto un sacco di cose. È stata, spero, insomma, un incontro interessante per chi ci ascolterà. Io Ale ti ringrazio, sei come sempre, insomma, molto, molto gentile, disponibile. E
Grazie
insomma,
a voi,
spero di.
Rene.
Spero di rincrociarti presto, tanto insomma succederà. E insomma ti auguro una buona serata e un buon lavoro.
Grazie a te Ale, grazie di tutto.
Ciao,
Un saluto a tutti
ciao Ale.
quanti. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.